Innanzitutto un cordiale saluto a tutte le parrocchie di Asti e a Don Dino che mi ha fatto questo invito. La prima cosa che devo dire è la mia difficoltà a comunicare attraverso questa forma di strumento. Faccio fatica a parlare senza avere di fronte un interlocutore, i volti dei miei interlocutori. Questo breve intervento vorrebbe aiutare l'inizio del vostro convegno, a cui auguro ogni bene. Direi, farei qualche premessa di carattere generale, riguardo al tema della parrocchia oggi e poi vengo a qualche breve riflessione sulle domande che mi avete posto. La prima osservazione che vorrei dire è questa: la parrocchia oggi vive una grande trasformazione. In realtà non solo la parrocchia, no? Cioè, la trasformazione della parrocchia è legata anche a una generale trasformazione che vive oggi la nostra società, la vita civile. Penso per esempio alla precarietà e al movimento come due assi sui quali la vita delle persone è profondamente cambiata. Da una vita, da esistenze stanziali e ben circoscritte, uno nasceva e moriva nel suo paese. Oggi la vita è totalmente cambiata, no? Non è più circoscritta in uno spazio ben delimitato e vive tempi frastagliati in una precarietà molto, molto forte. Non voglio giudicare moralmente questo fenomeno, dico che però questo ha inciso in quella che viene chiamata la civiltà parrocchiale. Civiltà parrocchiale che è stato un grandissimo modello, un modello straordinario con cui il cristianesimo ha iscritto il Vangelo dentro le trame della vita quotidiana di tantissime generazioni. Quindi, quello che chiamiamo la civiltà parrocchiale o la parrocchia tridentina, pur vedendone ora molti dei suoi limiti, noi dobbiamo riconoscere in questo un grandissimo progetto geniale, una genialità del cristianesimo. Ma questa figura della parrocchia tridentina, non solo sta cambiando, ma non ci sono più radicalmente le condizioni perché possa sussistere. Non c'è più. Vorrei dirlo in maniera drastica: la parrocchia tridentina, non è più riproponibile. Non c'è più. Essa aveva come dire, assi portanti almeno queste dimensioni. La prima è un territorio circoscritto. Trento stabilisce che ogni parrocchia debba avere dei confini precisi e dentro questi confini si esercita una giurisdizione, per cui uno appartiene a quella parrocchia perché lì vi abita. È l'idea di territorio, no? Di circoscrivere un territorio e farlo diventare appunto la parrocchia. Ora, questo è un elemento che sembrerebbe molto, come dire, formale, non lo è del tutto perché qui territorio non ha un significato semplicemente geografico ma antropologico. Ciò che ti fa appartenere alla parrocchia è il fatto di inerire in quel territorio lì, eh? Di essere iscritto in quel territorio lì, non è un'elezione di tipo emotivo, ma è legato al territorio inteso come luogo dove uno vive la propria esistenza quotidiana. Vabbè. Quindi il territorio, una struttura gerarchica fortemente piramidale, il parroco nella parrocchia tridentina era nella propria parrocchia poco meno del Papa, Papa e Re. E nel tempo questa figura gerarchica ha assorbito ogni forma ministeriale, per cui il prete era un po' il punto di, non solo il punto di riferimento, ma concentrava su di sé appunto ogni forma di ministero. Terzo elemento che dico della parrocchia tridentina è che esso, questa parrocchia considerava proprio compito quello della cura d'anime, grande tema di per sé, che bisognerebbe anche riprendere per tanti aspetti, ma con un presupposto, cioè la fede veniva trasmessa per il semplice fatto di appartenere a quel territorio, di nascere in questo tempo. Uno che fosse in Italia non poteva che essere cattolico romano, quindi non c'era il problema di trasmettere la fede o di annunciare il Vangelo. La fede è un dato acquisito, dato per scontato per certi versi. Questa fede va poi nutrita, occorre vigilare la dottrina per la retta fede. Questa cura d'anime ha come elementi fondamentali i sacramenti e la dottrina. Ecco. Poi, e infatti il parroco faceva questo, celebrava, confessava e faceva la dottrina. Poi attorno a questo la parrocchia tridentina ha sviluppato una fantasia, una creatività nell'ambito della carità, della cultura, eccetera. Però questi erano, credo, gli assi importanti. Ora, il territorio non è più così circoscritto. La struttura non può essere così gerarchica. La fede non può essere scontata. E questo dice che il modello non funziona più. Non è riproponibile. Occorre capire dove, qual è la direzione della trasformazione. Ecco, questo mi sembra importante. Si capisce bene che quella parrocchia non è più riproponibile. Ma allora, qual è il modello che andiamo cercando? Papa Francesco, in Evangelii Gaudium, parla della parrocchia e della conversione, la chiamo così, la conversione pastorale, e dice così, la riforma delle strutture, quindi c'è una riforma che riguarda le strutture, le istituzioni, il modo di pensare, i ruoli, quindi la conversione pastorale, la riforma delle strutture che esige la conversione pastorale si può intendere solo in questo senso, quindi è drastico, solo così. Fare in modo che esse diventino tutte più missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, ponga gli agenti pastorali in costante atteggiamento di uscita, favorisca così la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Poi cita i vescovi dell'Oceania, ogni rinnovamento della Chiesa deve avere la missione come suo scopo. Quindi la direzione è molto, molto precisa, no? Si tratta di orientare le strutture pastorali in vista dell'annuncio del Vangelo, lo direi così, della missione, ovvero l'annuncio del Vangelo, non dando più per scontata la fede, sapendo che questo annuncio del Vangelo non può essere soltanto fatto nella forma della predicazione pubblica del parroco dal lambone. Ecco, non è così, non funziona così. Se fosse soltanto quello, il luogo dell'annuncio del Vangelo, capite, no? Struttura gerarchica apicale, per cui il parroco è tutto, no, non è questo. Se le strutture ordinarie della vita parrocchiale devono essere ripensate in ordine all'annuncio del Vangelo, Allora dobbiamo farci una domanda fondamentale. In che modo si annuncia il Vangelo? Cioè come avviene la comunicazione della fede, la trasmissione della fede? E qui vorrei dire una cosa. Come avviene, dicevamo, la trasmissione della fede, l'annuncio della fede? È un'opera dello Spirito, e quindi non è facilmente riconducibile a schemi, ai nostri progetti, eccetera. Ma certamente il luogo originario e fondamentale dove accade questo miracolo dello Spirito, perché appunto è lo Spirito che genera figli, non siamo noi, ma non lo fa senza di noi, cioè senza che ci sia una testimonianza e una umanità che diventa luogo attraverso il quale lo Spirito si consegna. Bene, io credo che la dimensione fondamentale sia quella della relazione, cioè è nella relazione interpersonale che si annuncia la fede. Senza di questo non c'è, cioè dopo possono andare bene tutte le cose di questo mondo, ma se non c'è questo passaggio, Severino Dianic in un intervento a commento dell'istrumento Laboris per il Sinodo sull'Evangelizzazione scrive così: trasmettere la fede crea l'attesa che i padri sinodali ne vengano stimolati per mettere a tema questo problema, quello del rapporto, il primato assoluto del rapporto con la persona. Ecco, sembrerebbe che questo tema venisse messo a fuoco. Poi però il testo delude, perché quel che segue si occupa soprattutto della maturazione dei credenti, della catechesi, della determinazione corretta dei contenuti da un punto di vista dottrinale, tutti problemi importanti, ma che vengono dopo il momento magico. Bello, questo è. C'è un momento magico, il momento magico dell'adesione alla fede, il quale segue al brillare del fascino di Gesù che la grazia accende nel cuore, mentre il credente, raccontando la sua esperienza, ne fa intravedere la bellezza al suo interlocutore. Potremmo dire il grado zero dell'annuncio del Vangelo è che si instauri una relazione tra un credente e una persona in ricerca, credente, meno credente, una relazione, e nell'affetto e nelle parole, nell'intelligenza, nella corporeità di questo rapporto si accenda questo momento magico in cui uno di nuovo intuisce la possibilità di credere. Per questo dicevo, la fede è dono dello Spirito, è lo Spirito che crea figli, ma non lo fa senza di noi, senza l'umano in relazione. E questo è fondamentale, cioè tutte le nostre strutture pastorali dovrebbero essere ripensate e riorientate perché diventino luoghi dove è possibile che si instaurino delle relazioni generative per la fede. Per la fede. E che dunque ogni credente discepolo di Gesù che mette la propria vita a disposizione per l'annuncio del Vangelo, ogni non mi piace la parola operatore pastorale, ci sono gli operatori ecologici, ci sono gli operatori dei film, ma l'operatore pastorale non mi piace. Il discepolo di Gesù, questo discepolo che segue Gesù e che mette la propria barca, come dice Marco del capitolo 3 a disposizione del maestro perché la sua parola raggiunga le persone. Ecco. Ogni discepolo è per il fatto stesso di essere discepolo di Gesù autorizzato e anzi più profondamente chiamato a diventare tramite di questo momento magico, perché entra in relazione con le persone, è una relazione significativa, dove significativa vuol dire che carica di affetto e di capace di parola, di silenzio, di gesti. Ecco. Potremmo dire, terzo passaggio, allora ho cercato di fare questo percorso, la trasformazione della parrocchia, parrocchia e annuncio del Vangelo nelle relazioni. Terzo passaggio, a me piace pensare questo tema delle relazioni intorno alla questione dell'ospitalità, probabilmente avete già ripreso molte cose che ho scritto in qualche articolo, ma qui quello che voglio richiamare è un pensiero di un teologo che è molto caro, Theobald, che parlando dello stile evangelico di Gesù parla di lui in termini di ospitalità, no, di santità ospitale. Cosa vuol dire? Vuol dire che appunto Gesù stesso era tramite della rivelazione del Padre, perché la sua presenza era capace di instaurare relazioni ospitali. Ma qui vi cito Theobald. Egli, Gesù, crea uno spazio di libertà attorno a sé. Questo è un tema. Sì, devono essere relazioni capaci di libertà, non seduttive, non autoreferenziali, non funzionali, comunicando tuttavia con la sua sola presenza una benevola prossimità a coloro che lo incontrano. Questo spazio di vita permette loro di scoprire la loro più propria identità e di accedervi a partire da ciò che già li abita in profondità e che si esprime istantaneamente in un atto di fede. Credito accordato a colui che sta di fronte e al tempo stesso alla vita tutta intera. Ecco, cioè, questa relazione, pensate, qui la fenomenologia evangelica è straordinaria, infinita, pensate alla Samaritana. Entra in relazione con una donna, entra in relazione a partire dal bisogno che lui ha di lei. Perché c'è questo fatto nella relazione, importante. Cioè tu non puoi dare se non ciò che ti viene regalato. Tu non puoi... c'è un bel testo di Michel de Certeau, che un articolo che scrisse ancora negli anni 60, dare la parola all'altro. Non puoi annunciare il Vangelo se non perché prima dai la parola all'altro, e cioè lo ascolti. Perché puoi dargli soltanto ciò che lui prima ti consegna. Questa è la struttura portante di ogni relazione che abbia la forma dell'evangelizzazione. Ma pensate quello che fa un missionario. Che cosa fa un missionario? Va in una terra straniera e la prima cosa che deve fare è dare la parola all'altro, cioè imparare la lingua. E può annunciare il Vangelo soltanto perché prima ne riceve la grammatica dalla lingua dell'altro. E questo fa Gesù, no? Si mette lì e chiede da bere. Lui chiede da bere. Ha bisogno che quella donna gli conceda qualcosa, gli consegni qualcosa. A quel punto può rivelare a lei ciò che già in lei esiste, una sorgente d'acqua viva. Questo c'è molto da dire, ma sinteticamente direi così, no? Appunto, la santità ospitale di Gesù è questa capacità di creare uno spazio di libertà e una forma della relazione nella quale l'altro viene come rigenerato, perché riconosce in sé una capacità di credere, di amare, di sperare, a lui stesso ignota, che viene come una forma maieutica fatta emergere. Ecco, Gesù è capace, con la parola, e non solo con la parola, con la sua stessa presenza, dice, con la sua stessa presenza, è capace di tirar fuori una fiducia nel Padre e nella vita, e quindi una capacità di riprendere contatto con l'esistenza, che prima era come mortificata. Questa ospitalità, io credo che sia una figura straordinaria per rileggere l'intero impianto pastorale nelle due forme, perché l'ospitalità di Gesù è contemporaneamente un'ospitalità che lui dà agli altri, perché appunto rende la propria esistenza ospitale, ma è insieme anche l'ospite, questo termine che vale nelle due forme, no? Ospite sia colui che è ospitato e colui che è ospitante. E quindi l'ospitalità noi dobbiamo viverla sia nella forma di essere una comunità che accoglie e che crea spazio dentro di sé, ma sia anche e questa era la forma principale con cui Gesù ha vissuto l'ospitalità, cioè si è lasciato ospitare, è entrato dentro la vita delle persone. Per 30 anni si è lasciato ospitare a Nazareth e ha imparato la lingua degli uomini, per poter poi dire il Vangelo nella grammatica umana. Quando manda i discepoli, dice loro: andate, entrate nelle case, fatevi ospitare, fatevi ospitare. E io trovo che qui c'è un'inversione della nostra pastorale, tutta da inventare, da ripensare. Cioè, noi abbiamo tutta una pastorale che dice alle persone: venite qui. Dovremmo immaginare di cambiare il senso della marcia. Indubbiamente venite qui e creiamo spazi di libertà e di ospitalità, ma anche io busso alla tua porta e dico: posso entrare? E che cosa trovo? E come da ospite in punta di piedi imparo a stare presso la tua casa ed aver bisogno di te, aver bisogno di te per annunciarti il Vangelo. Questo. Credo che molte cose vadano ripensate in ordine a questo. Vengo adesso alle domande, ne ho raccolte tre. Qui vorrei dire tre cose semplici. Com'è possibile prepararsi, formarsi? Come una comunità si forma per diventare capace di relazioni generative per il Vangelo? Io penso che, siccome qui non è una questione di, cioè il cambio è istituzionale, cioè qui devono cambiare proprio le strutture della pastorale, però non può essere un giochino formale che fa il cambiamento, cioè fare le unità pastorali, i gruppi, ma no, è una questione di stile. E io penso che un passaggio fondamentale sia quello di imparare a comunicare la propria fede. Vorrei dire una cosa ancora sulla preparazione, come appunto una questione di stile. Io credo che si tratta di far sì che le persone diventino capaci di una comunicazione della fede, di diventare capaci di comunicare la fede. Cosa vuol dire questo? Non intendo quelle forme di esibizione della propria biografia, della propria storia, come se fosse come dire, la cosa più importante, no, piuttosto invece la capacità ordinaria, quotidiana, di attraverso la scrittura, l'ascolto della parola di Dio, il Vangelo, rileggere la propria vita e interpretare la propria vita alla luce del Vangelo e riconoscere il Vangelo iscritto nella propria vita e fare diventare questo esercizio di discernimento, di rilettura del Vangelo dentro la propria vita, farlo diventare la normale comunicazione tra credenti, ecco, tra credenti anzitutto. Quindi prepararsi vuol dire questo, che quando facciamo un incontro in parrocchia, poi alla fine questo succede, succede questo, che un po' della mia vita viene fuori perché la rileggo alla luce del Vangelo, e un po' del Vangelo viene fuori perché la mia vita ne diventa la carne e il sangue con cui io lo rileggo. Quindi sicuramente servono corsi nei quali impariamo, come dire, sui documenti della Chiesa o ci facciamo gli studi su, però serve una pratica, cioè ci si prepara, ci si forma, perché si pratica una comunicazione e uno stile di rapporti, come dire, fraterni dentro la comunità, appunto, dove si racconta di più il Vangelo gli uni gli altri. Una seconda cosa la dico riguardo di quelle che chiamerei l'equipe di pastorale, cioè cosa cambia se il responsabile di una parrocchia non fosse più un prete, ma una suora, una famiglia. Guardate, io non penso che la questione sia, adesso lo dico in maniera quasi eccessiva, che ci sia o meno il sacramento dell'ordine. Poi in realtà è importante questa cosa qua, ma non è l'etichetta che conta, perché ci può essere un laico clericale molto più di un prete, va bene? O anche una suora, cioè che pensa con una forma gerarchica apicale, dove tutto dipende da lei, dove tutto passa da lui, ecco, incapace di relazioni alla pari, reciproca, eccetera. Quindi non è una questione che sia prete, che sia suora, che sia laico, può essere prete, suora, laico. Forse quello che cambia è se strutturalmente si impara a lavorare in equipe. Questo sì, un'equipe vuol dire un gruppo di figure diverse, vocazioni diverse, carismi diversi, carisma della famiglia, della verginità, professionalità diverse, stili diversi, che lavorano insieme, un gruppo, un'equipe. Io penso che una buona immagine sia quello di formare delle equipe che insieme pensano e insieme lavorano, pensano, non degli esecutori, ma figure che insieme pensano, segmenti di pastorale, e poi insieme anche imparano ad agire, per cui danno anche un'immagine di comunione, e questo sì che è ospitale. Faccio un solo esempio, perché credo che mi ha molto formato. Io da anni lavoro nella pastorale familiare con un po' di famiglie, cioè c'è un'equipe, penso alla preparazione, cose normalissime, la preparazione per i corsi di preparazione al matrimonio, ci sono 5 coppie, io sono presente, ma sono presente alla pari e li pensiamo insieme, e loro sono soggetti attivi che interagiscono con i ragazzi che vengono a prepararsi e che sono fondamentali, ecco, cioè insostituibili, e c'è un gruppo, un'equipe, ecco, mi piacerebbe che un po' la pastorale fosse ripensata, l'equipe è accogliente, no? Perché favorisce la possibilità di riconoscimenti, uno si riconosce in quello, in quell'altro, e nella relazione che lì si instaura, Quindi questo credo che sia quello. Terza cosa che vorrei dire, voi mi chiedete di accoglienze riguardo a anziani, diverse etnie, famiglie, eccetera. Io su tutto vorrei dire una cosa. Penso che diventi accogliente una pastorale parrocchiale nella misura in cui è capace di creare spazi di narrazione dove si ascolta la storia dell'altro e della sua fede. Quando accade questo, poi dopo tutto il resto viene, non dico da sé, ma è molto più semplice. Spazi di narrazione. Ora, se tra tutti dovessi scegliere un esempio sintomatico, io sceglierei proprio gli stranieri, per due ragioni. Perché l'incontro con persone provenienti da altre culture, da altri paesi lontani, fa emergere due questioni che secondo me sono essenziali nel racconto, nella narrazione, e in quella narrazione che permette e diventa luogo generativo della trasmissione della fede. Le due questioni sono: il primo è che la fede ha una storia, è la storia di un viaggio. Da dove sei partito? Cosa ti è successo? Come ti sei perso? Come sei stato ritrovato? Ecco, qualche domanda così apre spazi sconfinati di confronto sulla fede. E non c'è storia di fede che non sia in qualche modo legata a un viaggio di questo genere. Chiamato a partire, a lasciare una terra, ad andare verso una nuova terra, il paradigma esodico, il paradigma abramitico, no? E in questo viaggio tutte le crisi di questo mondo possibili. Tutte le crisi possibili. E insieme tutte le grazie necessarie. Ecco, quindi la possibilità di raccontare la storia e raccontarla come un viaggio, il viaggio della fede. Io penso che, appunto, chi viene da lontano abbia molto da dire, abbia un vissuto estremamente interessante. E l'annuncio della fede passa attraverso l'ascolto di questa storia, nella quale poi puoi scrivere molto della storia evangelica e scritturistica. L'altra questione che le persone, i migranti, mettono in evidenza, ma che vale per tutti, adesso del viaggio ovviamente non vale solo per i migranti, vale anche per i giovani che arrivano e chiedono di sposarsi, vale per chi, per tutti vale. L'altra questione è la lingua. Ti devo parlare della fede e dobbiamo trovare una lingua comune, ma non è così immediato. Chi arriva da un paese lontano tende a identificare fede nella propria lingua madre. E questo ha delle ragioni, no? Perché la fede, parlare della fede è qualcosa di molto intimo, è molto intimo. E l'intimità ha la sua lingua, la lingua madre. Però non si riduce ad essa. E in qualche modo credere è sempre imparare una nuova lingua. È imparare a dire le cose più intime, che quindi hanno a che fare con la lingua madre, ma dicendola con una nuova lingua. Mi ricordo una volta una teologa che disse: io non sono di madrelingua cristiana. Lo diceva perché appunto all'inizio dice: io ho imparato a credere da grande, e imparare a credere da grande è come imparare una nuova lingua, a parlare una nuova lingua. Ora, i migranti che si trovano in un paese straniero devono ridire ciò che spontaneamente a loro verrebbe nella lingua madre, ma lo devono imparare a dire in una nuova lingua. Questo è un esercizio molto interessante rispetto alla comunicazione della fede, perché in realtà anche il più piemontese degli astigiani, parlo a voi così, no? Che avrà imparato a pregare, come dire, nel dialetto più autoctono possibile, verrà il momento in cui dovrà scoprire come nuove le parole della fede, come una nuova lingua. E come dire, come quando succede, ma questa cosa non l'avevo mai sentita, ma a me nessuno me l'ha mai detto questa cosa su Dio. Ecco, stai imparando una lingua nuova. In realtà sono le cose antiche che tu ritrovi come nuove. Credere è come imparare una nuova lingua. Ora, l'esperienza dei migranti e la narrazione della loro storia e la fatica che fanno a trovare le parole con cui raccontare la loro fede in una lingua che per loro è nuova, e la fatica che io faccio a entrare nella... Ecco, questo io credo che sia un paradigma che ci spiega molto sulle condizioni di un'ospitalità e sulla possibilità di creare spazi di ospitalità. Chiudo sempre sugli stranieri per dire che è interessante questa cosa. Noi ci accostiamo a loro sempre, il più delle volte, come un problema o una risorsa di carattere sociale. Ma la maggior parte di loro sono dei credenti. Molti sono cristiani e molti sono cattolici, fratelli. Ora, questa cosa qua, noi è come se non la vedessimo. Cioè, non, tu guardi loro, vedi un problema sociale, che ovviamente c'è, ci sono, va bene. Ma ti stai dimenticando che quella persona, quell'uomo, quella donna, ha il tuo stesso battesimo. Crede in Cristo. Ha la fede nel medesimo Vangelo. E su questo non c'è nessuna relazione, nessun contatto. Forse in questo dovremmo cambiare le categorie interpretative. Però potrebbe essere interessante anche un lavoro, un'attenzione su ma questo quello che vale per gli stranieri poi vale per i giovani, vale appunto anche un giovane andrà ascoltato nella sua lingua, dovremmo trovare spazi di narrazione, non, questi giovani non hanno bisogno che noi li si imbottisca di cose, di nozioni, no, hanno bisogno di qualcuno che li ascolta, qualcuno che prova a intercettare il loro linguaggio, che balbetta qualcosa nella loro lingua e che, perché prova a impararla insieme con loro e dentro lì a dire il Vangelo, ma è un lavoro infinito, chi lo fa si accorge di tutta la distanza anche, quindi tutta la fatica che questo comporta, ma è così che si diventa ospitali, perché si impara ad ascoltare molto e poi quindi a trovare anche delle parole significative.